Bonsoir, bonsoir, mes amis, mon ami. Buonasera, buonasera, benvenuti tutti quanti, belli, brutti, grandi, piccoli, vicini e lontani. 18 e 12 minuti qui su Radio Parma, inizia Manie di Protagonismo, il programma della vostra vitridente che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 18 circa alle 20. Alle 20 sì, 18 e circa. Credo che d'ora in poi aggiungerò sempre circa. Comunque venerdì 19 gennaio, ultimo giorno della settimana, ma non per questo meno importante. Come si dice in inglese, last but not least. Da sé che io saluti tutti coloro che ci ascoltano sia in città dalle frequenze 102-104, quelle FM solite nostre radiofoniche, ma anche invece in streaming dalla nostra nuova fiammante app che potete scaricare sui vostri smartphone per ascoltare la diretta di Radio Parma e guardare la diretta di TV Parma, o anche ascoltare i podcast di Radio Parma, cioè le puntate dei programmi che abbiamo registrato, che non le ascoltate on air, ma le ascoltate successivamente. Oggi, come sempre, dopo le 19 ci collegheremo con Alessia Galatini, la nostra supervisor, la nostra counselor, la nostra esperta di serie TV, film e quant'altro, che ci consiglia cosa scovare sulle piattaforme di streaming, oppure se addirittura ne vale la pena di alzare i nostri derriere e recarci al cinema, cosa che io sinceramente vorrei fare per vedere Poor Things, quello con Emma Stone che ha vinto tutto un sacco di premi ai Golden Globes. Sono molto curiosa perché esce il 25 gennaio da noi, quindi come non detto non è questo weekend che io andrò a vedere quel film, questo weekend guarderò qualcos'altro. Per esempio mi sono sparata tutta la seconda stagione di True Detective, perché l'avevo mollato nonostante l'hype. A me la prima stagione non era piaciuta poi così tanto, ma dato che la quarta vede come protagoniste due detective donne, tra cui il premio Oscar Jodie Foster, ho detto vabbè, allora dato che ne droppano una alla settimana, io guadagno tempo e riparto dalla seconda. E effettivamente la seconda, con un Colin Farrell, Amy McDowell e Vincent Vaughn, mi è piaciuto parecchio. Cominciamo con un po' di musica, i Blink 182 e poi la rassegna stanca. Blink 182 Fell in Love, loro proprio come se non fossero passati neanche 10 anni, tornati alla grandissima con l'energia dei teenager che non sono più, ma buon per loro, mi fa piacere. Per noi millennial nostalgici che vogliamo ancora pogare in disco invece di stare a casa sul divano e guardare i film come faccio io, c'è chi esce e secondo me questa musica è un po', capito, un occhiolino. Non so se, cioè non ce li vedo onestamente i ragazzini ascoltare i Blink 182, ecco, così nella mia mente. Apriamo però la rassegna stanca. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono tornati insieme e non si nascondono più. Kylie Jenner e Timothée Chalamet stanno pensando di sposarsi? Ci mancherebbe, potrebbero benissimo. Mare Fuori 4 svelerà il lato oscuro del comandante? Oppala, perché se è vero che Mare Fuori comunque l'abbiamo guardato con, insomma, una certa ironia, no? Almeno io l'ho guardato con una certa ironia. Per noi vecchiarde che non potevamo certo spasimare dietro a dei ragazzini di 16 anni, l'unico uomo un po', no, interessante era il comandante, ecco. E reggiseni di caramelle, Kim Kardashian, l'intimo tutto da mangiare per San Valentino. Io vi giuro, vi prego, come non so come dirvelo, possiamo non dare dei soldi alla dinastia di Satana? Ditelo insieme a me, non darò soldi alla dinastia di Satana. Ripetete, non darò soldi alla dinastia di Satana, che sia San Valentino, che sia Natale, che sia che fingano di fare beneficenza, che sia una collaborazione con dei giovani talenti di un paese in via di sviluppo. non darò soldi alla dinastia di Satana. Forse insomma, se lo ripetiamo insieme poi ce ne ricordiamo. Marina Abramovic, 77 anni, lancia, scusate, Longevity Method, cosmetici integratori per rallentare l'invecchiamento. Raga, qualcuno potrebbe dire venduta. No. William Dafoe a Milano, il red carpet per Povere Creature, eccolo lì, Poor Things, quello che io voglio andare a vedere, ma esce il 25 gennaio. Suicidio assistito, il bioeticista, la questione del fin di vita riguarda tutti, va oltre le convinzioni politiche, e che diamine. Da hostess a presidente della Japan Airlines, la scalata di Mitsuko Tottori, che solo per il cognome io l'avrei votata. Tottori, chi votiamo per la presidenza della la signora Tottori? Mi crea grande buon umore. Dalle multe fino al carcere, ecco cosa rischia chi imbratta i monumenti. E ancora, la passione di Giorgio Armani per lo sport. Malia Obama debutta sul red carpet al Sundance Film Festival. Elisabetta Gregoraci, con Nathan non ci sono tabù. Parliamo anche di sesso. Bisogna, immagino. Northwest, tanti diamanti per un sorriso preziosissimo. Il papi le deve aver comprato uno di quei grills che si mettono sui denti, no? Con tutte le pietre preziose. Coco Chanel, Christian Dior e Balenciaga non avranno più segreti. Tutta la moda da vedere in TV. E ancora, retinolo, alternative vegetali, non c'è solo il bakuchiol. Rossetto dall'astuccio fallico, se ve lo regalassero per San Valentino, cosa direste? Io non uso rossetti, preferisco burro cacao, preferisco insomma idratanti, ecco, per le labbra, non tanto quelli che colorano. Ma vediamo se c'è qualche altra notizia per chiudere. Vendeva segreti ai russi l'ex ufficiale di Marina Walter Biot, o Walter Biot, condannato a 20 anni di carcere. Verona, auto travolge spettatori durante uno show motoristico. Bologna, 30 km e scontro sul limite. Salvini, si vogliono tutelare gli uccellini. Il sindaco, tante fake anche dal ministro. Little Image, Out of My Mind, 18:25. Io sono sempre la vostra vitridente di fiducia e questa è Mania di Protagonismo, che in questa prima ora ce la prendiamo scialla easy. Guardiamo qualcuna delle notizie della rassegna stanca, perché in realtà di solito no, nel senso che è proprio la rassegna stanca, dato che leggiamo qualche titolo e poi andiamo avanti con i contenuti del programma. Invece quando abbiamo lo spazio qualcosina l'approfondiamo, e perché non andare a investigare su quelli che sono probabilmente soltanto voci di corridoio senza nessun tipo di certezza, ovvero che Kylie Jenner e Timothée Chalamet si stanno per sposare, perché è un attimo, capito, da fonti vicine alla coppia dicono che lui starebbe cercando l'anello, lei sembra molto innamorata. Fa molto ridere sta cosa, no? Perché non so come dire, magari è vero, ma magari no. E quindi, no, è una notizia, boh, ok. Però intanto ce l'hanno fatta attirare la mia attenzione, quindi figurati. Allora, vabbè, li abbiamo visti, l'ultima volta che hanno fatto parlare di loro è stato ai Golden Globes, con questo dialogo a dir poco travolgente. I like this necklace, I think I might buy it in black. You should buy it in black, it'll suit you. Yeah, I really like it. I love you, I love you. I wasn't talking to you. I was talking to you. Questo è il dialogo, no? Che hanno tratto delle persone che leggono il labiale dal video. E sembrerebbe appunto che l'attore di Call Me By My Name, By Your Name, sia alla ricerca di un anello di fidanzamento da regalare alla dolce metà di Cartier, vista la passione dell'imprenditrice per questo brand, per questa griff, come da appunto video dei Golden Globes, perché il famoso famoso, la famosa collanina, collana in questione era di Cartier. Dunque, non pensavamo che il matrimonio fosse tra i progetti di Kylie Jenner, che nonostante i due figli con l'ex compagno Travis Scott, alla fine non si era mai sposata e non aveva preso in considerazione questa opzione. Però con Chalamet, la fondatrice di Kylie Cosmetics, deve aver deciso di gestire il tutto in maniera diversa. Dopo gli inizi un po' altalenanti, i due hanno rinunciato alla loro proverbiale riservatezza, vi nasconde una gravidanza, vi dice qualcosa, per viversi la relazione in maniera molto pubblica e soprattutto per entrare pienamente nella vita l'uno dell'altro. Il protagonista di Wonka ha conosciuto l'intero clan Kardashian Jenner partecipando ai loro sontuosi eventi e anche piuttosto in confidenza coi figli della sua compagna Stormy and Air. Devo aprirla la parentesi sui nomi dei figli di Kylie Jenner? No. Lo stesso per Jenner, che inoltre ha voluto diventare una presenza fissa negli impegni lavorativi del suo partner, supportandolo e facendogli sentire il suo sostegno. Non sappiamo quanto sia lunga la strada verso l'altare, ma nel frattempo la coppia si sta impegnando a costruire un'unità familiare anche con Travis Scott. Dopo qualche frecciatina iniziale alla nuova frequentazione della sua ex, il rapper ha optato per un approccio molto più collaborativo. Oh, evviva! Tentando di preservare dei rapporti sereni per il benessere dei bambini, che già c'hanno dei nomi di merda, quindi figuriamoci se anche. Fonti vicine, le famose fonti vicine, confermano che questo modo di fare sta funzionando ed essere famiglia allargata è la scelta migliore per entrambi. Vedremo quindi se tra qualche tempo dovremo rivolgerci alla guru del make-up chiamandola Kylie Jenner Chalamet. Riportami lì. And now the building collapse of the night. E anche se i palazzi collassano nella notte, collapse sarebbe più tipo cadono nella notte, tutti stanno bene lo stesso, non temete, con questo throwback del 2010, Get Cape Where Cape Fly. E noi siamo sempre qui a Mani di Protagonismo nella prima ora del venerdì, quella in cui ce la prendiamo un po' scialla, nel senso che appunto poi ci colleghiamo con la nostra Alessia Galattini, che abita a Londra, che lavora nel mondo della sceneggiatura, della cinematografia. Lei seleziona proprio script che poi vengono, cioè è in una delle parti, no, della filiera importantissime, cioè lei legge copioni, legge eventualmente anche libri, storie che poi determinano se effettivamente vengono prodotti o meno, quindi insomma tanta roba, no? E quindi noi ce la siamo accaparrata per darci consigli su cosa guardare, cosa guardare nel weekend, ma anche in altri momenti, insomma, della nostra giornata. Dunque, andiamo a vedere cosa combina Marina Abramovic e come ha venduto l'anima al Satana del capitalismo. Ah, la celebre artista e performer serba ha presentato il suo ultimo progetto. Si chiama Marina Abramovic Longevity Method ed è una linea olistica di integratori skincare. Raga, sembra veramente uno sketch di Black Mirror, che la una volta rivoluzionaria, no, spigolosa artista che aveva sconvolto i più, si mette a fare la linea di creme cosmetiche. Chi l'avrebbe mai detto? Ci si è messa anche lei. Si è lanciata nel mondo della longevità dopo aver lavorato per anni con corpi, esplorandone i limiti rispetto alla mente, creando installazioni che proponegano un'interazione con il pubblico, proponevano, io penso che sia, diventata famosa a livello mondiale per i progetti spesso provocatori, ha esplorato a sorpresa il mondo del beauty e del benessere, ma che strano, chissà che forse anche Marina Abramovic doveva pagare il mutuo, così la linea beauty. Allora, si chiama Longevity Method, il focus, come nel nome, è sulla longevità, tendenza sempre più attuale nel settore del wellness. Il brand include prodotti cosmetici integratori, tutti formulati con l'assistenza di Nonna Brenner, esperta di longevità e medicina alternativa, a cui fa capo un centro di medicina olistico situato in Austria. Io me lo immagino sto centro olistico situato in Austria. Avete presente quel film dell'orrore che vanno tutti in questa clinica di bellezza proprio nonna Brenner avrebbe permesso il recupero di Marina Abramovic nel 2017, quando la malattia di Lyme, diventata cronica a seguito della puntura di una zecca, aveva reso l'artista serba debolissima e inattiva. I prodotti inclusi da Marina Abramovic sono pochi ma buoni. Si parte con 3 integratori in gocce, Energy, Immune e Anti-Allergy, e ad alta concentrazione antiattivi antiossidanti naturali, con il consiglio di assunzione quotidiana. Completa la linea una lozione di viso idratante e illuminante a base di vitamina C e acido ialuronico, arricchita con enzimi derivati dalla fermentazione di pane e vino. C'è chi legge in questa formula un richiamo all'eucarestia. Al momento i prodotti non sono ancora disponibili, ma ci si può registrare sul sito per avere un accesso anticipato alle offerte. Prima dell'avvento della tecnologia, i rituali ci hanno fatto sentire radicati alla vita, ha commentato l'artista in un video in cui presenta il prodotto. E, raga, il futuro distopico è già arrivato ed è qua. C'è la pubblicità! Gossip con Crazy Again, il loro ritorno sulle scene, che e tra l'altro è stato seguito anche da un altro brano, ma ci siamo riascoltati insieme Crazy Again, 18:45 minuti, e vediamo insieme la storia di Giuseppe Biuso, che è Biuso, no, è Biuso, però Biuso è un dittongo che ha lasciato, è un dittongo, mamma mia, che ha lasciato la stella Michelin per scegliere la famiglia. Se vi ricordo, cioè, mi ha attirato la mia attenzione. Sapete che c'è, cioè, forse poco che mi interessa di meno del calcio e delle robe degli chef, però avendo guardato The Bear stavo pensando alla sua di stella Michelin. Si vede che il mio cervello ha fatto una sorta di, no, di associazione con Jeremy Allen White, anche se di lui ho scoperto delle cose, insomma, che poi vi devo raccontare. Ma tornando a Giuseppe Biuso, anzi Biuso, ha lasciato la stella Michelin per scegliere la famiglia. Questo ragazzo di 35 anni di Palermo, che si è fatto apprezzare come executive chef dello splendido Therasia Resort Sea and Spa. Ah no, Therasia Resort Sea and Spa sull'isola di Vulcano. Io stavo già impegnandomi con la pronuncia, non ce n'era bisogno. È approdato alle Eolie nel 2016, dopo aver girato come una trottola all'estero in Italia, dove ha lavorato con Corrado Fasolato, Nino Di Costanzo, Antonino Cannavacciuolo, Fabio Cucchelli e Pasquale Laera, che lo ha fatto sous chef alla Rei del Boscareto. Appena arrivato il cappero fine dining del Therasia, ha difeso la stella Michelin conquistata 2 anni prima dal suo predecessore e l'ha confermata sino alla decisione dello scorso autunno. Per 7 mesi all'anno ero lontano dalla mia famiglia in Romagna, che mi raggiungeva un po' in estate a Vulcano, che, voglio dire, bravo, cioè anche già organizzato la vacanza. La verità è che non ho potuto godermi la crescita del primo figlio, che ora ha 8 anni, e con la nascita del secondo 4 anni fa ho sentito ancora di più il bisogno di una stabilità familiare. Così fa una scelta che sembra inconsueta in un mondo come quello delle cucine. La stessa scelta di essere chef deve forse essere in contrasto con quella di avere una famiglia, ma è ancora così? Di certo non è stato facile lasciare Vulcano, perché Biuso, oltre a guidare brillantemente il Cappero, uno dei migliori ristoranti siciliani, ha contribuito anche a avviare il progetto dell'altro ristorante, il vegetariano Tenerumi, curato dal talento Davide Guidara, che nella Guida Michelin 2023 ha conquistato la stella rossa e la stella verde. Morale: Giuseppe ha lanciato l'unico luogo in Italia con 2 stelle Michelin più quella verde, però lui ha deciso di tornare dalla sua famiglia, perché effettivamente 7 mesi all'anno erano troppi da passare lontano appunto dalla famiglia, e quindi immagino che abbia deciso di aprire qualcosa vicino alla sua casa, una cucina senza frontiere. La proposta della cucina sono 3 degustazioni di vite, tutte a mano libera. Stavo cercando il nome del posto perché le foto sono bellissime. Organizzazione, si chiama proprio Vite, vicino a casa sua, per stare vicino ai suoi affetti. Sempre brava, sempre tanto gentile e tanto onesta pare la Michelin, quando è là altrui come saluta. Non so perché mi viene sempre in mente questa poesia. sia di Dante che parla di Beatrice, quando pensa alla Michelin, perché è troppo carina, le voglio un sacco bene. 18, cioè, non voglio sminuirla, anzi, è una grande artista, ha fatto un 2023 pazzesco, e 22, ma insomma, ha una lunga carriera ormai alle spalle, non è più la ragazzetta che cantava tipo i Led Zeppelin, no. Janis Joplin forse a X Factor di non so quando, un milione di anni fa, veramente brava, e con la sua solite chiacchiere. Ora noi facciamo un attimo un punto della situa, io mi devo scusare con voi perché domani 20 gennaio non uscirà la nuova puntata del podcast del disagio perché io sono una baluba e diciamo mi sono incavallata un paio di cose, non ho consegnato in tempo il file audio agli ascoltabili che hanno giustamente tutta una loro scaletta e quindi siamo arrivati lunghi. Chiedo scusa, la puntata di domani uscirà sabato prossimo. Per farmi perdonare penso che farò o una live qualcosa domani, giusto per tenervi compagnia quell'ora che normalmente vi ascoltate il podcast del disagio. Detto questo, siamo alla fine della nostra prima ora, ma come anticipato poi segnale orario, GR, notizie, andremo a contattare la nostra Alessia Galattini. Ecco, per esempio, domani invece di podcast del disagio vi andate ad ascoltare una puntata di Netflix and Therapy, lo so, non è lo stesso tipo di podcast, però sono sempre molto interessanti le loro puntate. Oppure vi posso dire, vabbè, interessantissimo, devo ammettere, il caso di cui sta parlando Elisa True Crime in Delitti Invisibili, credo sia il nuovo format, cioè nel senso che sceglierà una tipologia particolare di una ragazza purtroppo uccisa legato a una setta, che io ci sguazzo in quelle robe delle sette. Comunque di alternative ne avrete, mi dispiace ecco non essere domani nei vostri programmi, questo mi duole. Lunedì poi comunque si tornerà con Mani di Protagonismo, eccetera eccetera. Io vi lascio a segnale orario, quando torniamo ci colleghiamo con Alessia Galattini e scopriamo cosa da consigliarci per da guardare questo weekend o comunque nel tempo libero. E rieccoci con i Subsonica e il loro mattino di luce, e al telefono, ladies and gentlemen, please welcome to Manie di Protagonismo TV, streaming e canzoni, Alessia Galattini.
Buonasera,
welcome. Siamo in stagione di premiazioni, chi vuoi ringraziare?
Io, che pressione psicologica, vorrei ringraziare il mio piccolo e caro computer che è qui davanti a me e mi supporta tutti i giorni per le 9-11 ore giornaliere.
Vedi.
Lo ringrazio molto per non essersi scassato da, ora l'ho detto, si scassa sicuro domani, però insomma, diciamo che se dovessi salvare una cosa durante un incendio probabilmente salverei il mio computer.
Per forza, no, beh, prima il telefono poi il computer, forse tu prima il computer poi il telefono.
No, io salverei a mani basse prima il computer.
Ci sta, effettivamente tu sì lo usi, li usi i social ma molto a livello personale, poi invece fai molto di più sul computer.
Ebbene sì, appunto, quindi poi perché mi dico sai che ho il backup, ma non è vero, cioè non è vero, di base sarebbe meglio che questo computer sopravvivesse per sempre.
Lo so, è sempre un dramma cambiare il computer anche quando hai tutto salvato, è sempre traumatico.
È vero, cioè sembra proprio tipo, io non ti avrei sostituito, mi stai obbligando a farlo,
certo.
Non è bello.
Ti dico solo che ha questo approccio nei confronti di queste cose mia madre, che voglio dire ti dà quei 40 anni, no di più.
No ma davvero, io comunque, cioè da quando mi hanno comprato il mio primo cellulare, io credo di averne avuti forse 4, cioè io non cambio le cose a meno che proprio non mi collassino in mano.
Proprio Capricorno, through and through, proprio. E dunque,
sì.
Com'è intanto, vabbè, la solita domanda che è un po' noiosa fa ridere,
però
esatto, che tempo fa a Londra?
Freddo cane.
Ah, freddo cane, siete proprio in fase
freddo cane, un po', sai quel miscuglio di neve che non è proprio neve, però lascia tutto un po' bianchino.
Sì, sì.
Un po' quell'effetto lì. Detto ciò, devo anche prepararmi psicologicamente perché ho prenotato un viaggio in Lapponia e quindi mi sembra ridicolo lamentarmi che ci sia meno 3 quando mi sto condannando ad andare a meno 22.
Sì, però... esatto, cioè, è un si dice sempre, la nonna dice è un freddo diverso perché è un freddo secco.
È un freddo secco.
Però intanto sono meno 22 gradi, anche
sì,
se
intanto
secco.
Sono 20 gradi in meno di quelli di cui mi sto lamentando, quindi sta.
Quando vai?
A marzo con mia sorella.
Che figo però.
Sì, no, sono molto entusiasta perché era proprio uno di quei posti che avevo alti nella bucket list. Abbiamo trovato un'offerta strategica con i voli economici, perché poi là è tutto super caro, quindi
almeno
c'era un weekend. Sì, weekend a Londra in cui andare, cioè la stessa combinazione di voli costava 500 euro, e quella in cui vado io ne costa 50, quindi proprio, cioè, senza senso.
Bottazza di culazza proprio, brave.
Sì, quindi noi genovesi vere.
Ok, mi diceva l'Ale prima al telefono, prima di collegarci, che è stata una settimana un po' tostella dal punto di vista lavorativo, però.
Sì, impegnativa, ma appunto ti anticipavo in positivo, nel senso che ho avuto tante cose a cui lavorare, tanti progetti interessanti. Però è stata proprio veramente non stop e quindi molto lieta di essere arrivata venerdì, anche se probabilmente domani dovrò comunque dedicare un po' di tempo a rifinire due cose, ma la parte più entusiasmante è stata che ero diciamo un po' in veste giudice di X Factor, per questo, cioè è questa compagnia di produzione, diciamo, che aveva 100.000 pound da assegnare a 5 progetti di cortometraggi.
Ah, bello!
Molto figo, e quindi sarebbero stati più o meno 20.000 pound a progetto, e hanno aperto questo bando e io facevo parte, diciamo, delle persone che dovevano poi
scegliere,
giudicare tutti i vari progetti, esatto, e c'erano una decina di, appunto, decina di persone, comprese me, che facevano la stessa cosa, quindi i progetti sono stati divisi in insomma piccoli cumuli da assegnare a ciascuno.
Sì.
E quindi era molto tipo sì, tu passi, tu no, tu sì. E poi abbiamo passato.
Bello assaporare il potere decisionale, no? Tu hai 20.000 pound a te, 20.000 pound a te no. Che questa adrenalina del potere.
È stato molto adrenalinico e anche molto curioso, appunto, magari vedere persone che avevano fatto domanda senza essere minimamente il tipo di progetto, cioè, perché poi c'erano dei criteri. E comunque, nonostante ciò, siccome era un bando gratuito, un sacco di gente ha fatto domanda senza avere necessariamente le
capacità,
insomma, le capacità, e per fortuna c'era già stato un round prima del nostro in cui avevano escluso la maggior parte, però comunque anche di quelli che ne abbiamo visto noi, magari ce n'erano un paio che sembravano meritare, poi li abbiamo dovuti squalificare perché non avevano i requisiti, e quindi un po' sad. Però appunto la parte più intensa, direi, è stata che alla fine di questi alla fine erano 300 progetti, li abbiamo ridotti a 25, poi abbiamo passato questa intera giornata, cioè letteralmente l'intera giornata su Zoom, dalle 9 del mattino alle 5 e mezza,
Madonna,
tutti e 10, a decidere quali di questi 25, cioè tra questi 25 quali 15 mandare avanti alla fase di colloqui personali, e da quello poi i capi supremi ne sceglieranno 5.
Ok.
Quindi proprio X Factor, capito?
Sì, esatto, molto talent. Vabbè, in realtà sì, ma purtroppo sai, il tutto è avvenuto senza essere sotto i riflettori, però avete dovuto prendere delle decisioni in base al vostro gusto.
Sì, in base al nostro gusto, a quanto il progetto era utile per, cioè era affine a quello che la compagnia voleva.
Niente, ci ha anticipato troppo e qualcuno è intervenuto e l'ha censurata. Ci ascoltiamo Humble the Great mentre vado a ripescare la linea con la nostra Alessia. E rieccoci qui a Mani di Protagonismo. Io ho ripescato la nostra Alessia Galattini. Ci sei, Ale?
Ci sono, non so che strane interferenze ci siano, ma sembrava un po' posseduta la stazione radio durante la canzone.
Ah, cioè nel senso che sentivi male?
Sì, tipo come se ci fosse il vento, come se qualcuno soffiasse nel microfono.
Ok, no.
Curioso.
Sai, non so se tu ci credi ai fantasmi.
Non lo so, da brava fangirl di Supernatural dovrei dirti che comunque saprei affrontarli.
No, nel senso, si può anche rimanere tipo un po'. Io sono dell'idea che No, tendenzialmente non ci credo, non me ne occupo, cioè non li cerco, non li chiamo, non li evoco, cerco proprio di, capito, non vado a fare una seduta spiritica, mi faccio i fatti miei, perché non si sa mai, ecco.
Io sono un po' di quella scuola lì, cioè perché dover complicare una cosa che già è complicata? Cioè, io, non è che me lo fa fare di andare a fare una seduta spiritica.
Non cerchiamo il freddo per il letto, e magari sì, qualche fantasmino si era insinuato nelle frequenze fino dentro al tuo telefono, non lo so. Noi, se così è, fai pure, noi non ci creiamo problemi, no. Va bene così, grazie.
Magari ti serve qualcosa da guardare, ti accogliamo.
Esatto, magari, è brava, magari è annoiato, non sa cosa guardare, ha guardato tutto, capito? Cioè dice, bah, non c'è più niente. Senti, vabbè, allora, prima però di chiederti i tuoi consigli, ti chiedevo come sta andando per te, come stanno andando tutte le premiazioni, più o meno come ti aspettavi. Abbiamo parlato di Golden Globe la settimana scorsa, ma ci sono stati gli Emmy, ci sono stati, no, People's Choice Awards, e io continuo a non capire perché non premiano Pedro Pascal e continuano a premiare Kieran Culkin. Va bene, ho capito, è piaciuto molto Succession e vabbè, però anche della...
è un po', forse è un po' il nuovo DiCaprio di noi altri, non lo so,
anche perché Pedro ha una certa, e secondo non so quante altre serie TV felici come The Last of Us infilerà nel resto della sua carriera, capito cosa intendo?
Sì.
Perché una serie TV sia così di successo da arrivare in premiazione a Golden, Emmys, eccetera, deve fare proprio dei risultati importanti, e nella vita di un attore media non è che, capito, ne fai tante, ecco, questo volevo dire. Quindi,
se però è anche vero che è abbastanza schizzato, non lo so, così nelle alte pole position dei super hollywoodiani, quindi quello magari non è detto, però sicuramente, diciamo che se c'era, questa era una grande chance.
Puoi metterci una parola buona tu, con le tue conoscenze, Ale?
Ma poi tra l'altro, guarda, per far vincere Succession, che io non ho proprio capito, cioè proprio non è il mio show.
Neanche
quindi non...
io, sai che proprio ho detto, Ma perché sono tutti impazziti per questa cosa?
Sì, anch'io, cioè ammetto che ho guardato solo il pilot, ma solo da quello ero tipo, ma a me cosa me ne deve fregare?
Esatto,
cioè, letteralmente cosa me ne deve fregare?
Cioè... Raga, lo sappiamo che le ricche famiglie bianche, proprietarie di imperi, sono corrotte, sono ciniche e fanno schifo. Cioè, lo sapevamo già, non è che dovevate farci 4 stagioni per spiegarci che effettivamente...
Ma poi con questo formato strano dove, cioè, è un po' mezzo tipo documentary, un po' però lo devi prendere sul serio, un po' devono starti sul cazzo, ma un po' si deve interessare... Non era il mio proprio.
No, io ho guardato di più del pilot. Io credo che la prima e la seconda le ho provate. La prima l'ho guardata
tu. Ah, tu proprio ci hai provato?
Sì, sì, e invece era un hype incredibile. Il cast, devo dire, mi ha fatto gola, perché se non sbaglio c'è anche la prima stagione che fa tipo il rampollo giovane, c'è quell'attore Bono, vabbè, non mi viene, e Kieran Culkin, cioè, mi piaceva anche la cosa del, cioè è stato presentato come il nuovo The Office a livello di
esatto, il mondo della riccanza,
esatto, proprio in mondo della riccanza, però la geniali, ecco, a livello di genialità dello zeitgeist, come The Office, ma del 2000 e non so quando è uscito, no? Ho detto, vabbè, una ricca famiglia bianca di gente che vuole il patrimonio del padre, ok. Cioè, non so, non mi ha proprio, non l'ho capito neanch'io forse.
No, quindi appunto, cioè, ti dico bene, perché chiaramente c'è qualcosa che con la gente ha avuto riscontro, però proprio tutti questi premi che stavi dicendo non lo capisco.
No.
Detto ciò, molto felice per The Bear e per tutto quello che sta vincendo, perché invece The Bear è fighissimo.
The Bear ci è piaciuto molto, sì, però sai cosa ho scoperto oggi, Ale? Devo distruggervi un mito.
Aiuto.
Allora, sai che Jeremy Allen White è il nuovo insomma America.
Amore della tua vita.
No, più che amore della mia vita. No, ma rimane Pedro ed è lui per me, anche perché Jeremy Allen White è un po' di primo pelo, insomma. Preferisco Pedro, però la pubblicità di Calvin Klein l'abbiamo vista tutti, siamo tutti rimasti lì con la bavetta, abbiamo detto wow, ok, no? Oggi scopro che sotto sotto potrebbe essere un po' un nome merda, Jeremy Allen White.
No, cosa dici?
Sì, lo sapevo che t'avrei
Non mi dava per niente quella vibe.
Allora, ti spiego. Nel lontano 10 anni fa, fai, quando era ancora un po' teenager, lui era in una serie che si chiamava tipo American Friends. Era una serie di attori teenagers dove ha conosciuto quella che poi sarebbe diventata sua moglie, ok? C'è questa foto carina di loro che avranno avuto 16-17 anni, una roba del genere, no? E quindi stanno insieme, sono stati insieme un sacco di tempo, cioè rimangono, scusami, amici da allora. Quindi anche li seguiva sui social prima di Shameless, per dire, no? Loro amicici, li sempre insieme nei social. Poi lui incalza Shameless, che sicuramente gli ha dato una grande mano a livello, certo, no, di carriera. Rimane con lei nel 2014, si mettono insieme ufficialmente.
Ma tu ti sei studiata tutta la sua biografia?
Sono finita in un rabbit hole.
Di quelli, sì, belli tosti.
Sì, perché quando una di TikTok se ne è uscita dicendo Jeremy Allen White non è chi pensiamo che sia, cosa è successo, cosa ha fatto? Praticamente col 2014 si mettono insieme ufficialmente, però non si sposano fino al 2019 e comunque hanno la loro prima bambina, perché hanno due bambine insieme. Adesso scusate, mi sfugge il nome della moglie, che però adesso vi dico.
Lo stavo cercando, Addison Timlin.
Bravissima, grazie. Nel 2019 si sposano, nel 2018 hanno la prima figlia, poi un'altra 3 anni dopo. Lei sempre al suo fianco, anche appunto in questa nuova avventura di The Bear, ancora più fortunata di Shameless, no? Però, come tu ben sai, lui è stato paparazzato recentemente con Rosalia, per esempio.
No, non la sapevo questa cosa.
Ale, ma te devo dire io che sono una vecchiarda e tu che sei, vabbè, che tu sei un animo antico, i gossip
vecchia dentro.
Esatto, non volevo dirlo in maniera più gentile. Comunque lui è stato paparazzato da mesi e mesi ormai sulle strade di New York con una Rosalia che è molto sempre, cioè molto carina, loro insieme che comprano i fiori, si tengono per mano, e prima ancora a pomiciare con un'altra, un'attrice che non mi ricordo, a Los Angeles, perché a quanto pare la moglie avrebbe chiesto la separazione, ma no tipo che stronza, lei aveva messo dei termini nel loro matrimonio, erano andati anche da degli avvocati e le aveva chiesto che lui smettesse di bere e andasse in terapia, e lui aveva lei aveva messo per iscritto che avrebbe continuato a rimanere con lui, a vivere con lui e a fargli vedere le bimbe, insomma stare tutti insieme, se lui avesse rispettato però queste indicazioni, cosa che lui non ha fatto, e quindi lei ha filed for divorce tipo qualche mese fa, appena prima di tutto l'hype della seconda stagione di The Bear, e quindi potrebbe non essere lui questo,
ma questa cosa, cioè i suoi vari paparazzamenti con Rosalia e compagnia, cioè
sono precedenti anche,
ok, che l'ha tradita, quindi
è un po' una zona grigia, nel senso che se c'era Maretta, lui già non era più in casa con lei, questo non lo sappiamo, e quindi allora magari lui si riteneva libero di però quella di Rosalia gliel'ha fatta proprio nei denti, male, anche perché è vero che appunto sì, lei è stata lei a chiedere questa separazione, ma se l'ha fatto è perché lui non ha rispettato questi termini che avevano stabilito insieme, e tra l'altro cosa che mi fa pensare che lui insomma possa avere qualche problemino con la gestione del
Vabbè, che quello mi dirai adesso, cioè magari davvero ha problemi di dipendenza, quindi nel senso non voglio neanche dire una persona pessima per quello, però mi sembra che non l'abbia proprio gestita forse al top del top, ecco.
No, ma al di là non è un alcolizzato e quindi deve morire, è semplicemente che se la moglie, che tra l'altro è una storia lunga la loro, quindi lo conosce bene,
certo,
ha stabilito che lui probabilmente non è informissima in famiglia, se non tiene sotto controllo quell'aspetto là, io un po' le credo, capito, tendenzialmente.
Cioè, no, certo, sì.
E quindi lui di tutto questo, però non c'è, vabbè, non è che ce lo deve dire, che mi deve chiamare.
Non ha fatto un post su Instagram, però, perché mi ha chiamato, anzi,
e comunque sì, si sta godendo giustamente i frutto delle sue fatiche, però cioè non so come dire, mi sa di uno che raggiunge il successo, fa il next step, no, nella sua carriera, e un po' si lascia alle spalle il fardello della moglie, delle figlie, capito? Questo che mi fa brutto.
Sì, no, questo è un po' triste, infatti, soprattutto se è qualcuno che comunque ti è stato a fianco per così tanti
anni,
cioè un po' angosciante.
Mi sa molto di John Mulaney, se te lo ricordi, quel comico che ha fatto tutta...
Presente la faccia, non sapevo che avesse una storia simile.
Sì, lui era io, mia moglie, poster children di coppia felice che non vuole figli, che ci basta il nostro amore, fa tutte queste cose, e poi la smolla come un brutto male appena lui ha fatto quel salto di qualità anche lui a livello di successo. Non bene. Ecco, questo per dire, stiamo attenti a Jeremy Allen White, che potrebbe essere più come Lip di quanto pensassimo.
Accidenti, Geremino.
Però sì,
vabbè, invece quanto è super IO di Bire invece la
mamma mia, che bella,
quanto è stupenda,
è meraviglioso, una dea. E ho visto un ultimo abito agli Emmy, credo, in Louis Vuitton, ma è super semplice perché è tutto nero, però con questa gonna un po' tipo botte, lei con questo caschetto, meravigliosa,
ecco. stupenda, ma poi mi fa sbrigare dal ridere,
esatto.
Parliamo.
Sì.
Per favore, che lei possa, cioè, fatele iniziare una carriera di commedie, perché
sì, infatti sono molto più contenta per lei che per Jeremy Allen White, diciamocelo. Ci ascoltiamo Coez con Fra Quintale e poi ti lascio, scusa, perché ho monopolizzato con questo
gossip. No, ma bene, tanto non è che io abbia guardato granché avendo lavorato così tanto, quindi
ok. Mariah Carey dal 1999 con la sua Heartbreaker, e sono 19:47. Sono 19:47.
Sì.
Ma come sono 19:47? Cosa dici?
Abbiamo chiacchierato.
Ma era 2 minuti fa che ti ho detto. No, raga, aiuto. Scusate.
Allora, questa pubblicità, se posso, è stata particolarmente lunga.
Vabbè, ok, però diamine. Di quei consigliaci, aiuto. No, ma sto avendo un'esperienza, sai, extracorporale, cioè tipo,
è possibile, dove è andato il tempo?
Mamma mia, vabbè. Dici, Ale, dici.
Ora, appunto, come ti anticipavo, questa settimana non ho visto troppissimo causa lavoro. Però sono andata a vedere Povere Creature, che in Italia esce settimana prossima.
Sì, ok, lo so, mi fa una gola, no, era tanto che un film non mi faceva così gola, e devo aspettare, uffi, vabbè.
Tu guardalo, perché io mi ha lasciato veramente con delle opinioni un po', vorrei dirti contrastanti, ma la verità è che non so se ce l'ho 100% un'opinione su questo film.
Ok. Questo mi incuriosisce ancora di più, il fatto che tu sia un po' interdetta.
Ma nemmeno a livello di shock, proprio interdetta un po' a livello di che cosa volesse dire.
Ok.
E appunto, per chi magari è interessato alla filmografia del regista che si chiama Yorgos Lanthimos, lui ha fatto un po' un salto con il suo ultimo film prima di questo, che si chiama The Favourite, o La Favorita, con cui poi aveva guadagnato nominations agli Oscar, eccetera eccetera. Però mentre i suoi film precedenti erano sì estremamente disturbanti, un po' low budget, inquietanti, quello lì era più tipo commedia.
Ok.
E questo qua è molto più simile alla Favorita, che è il, diciamo, il suo taglio che a me piace meno rispetto agli altri.
Ma io
ero già un po' tipo, vabbè,
l'ho vista La Favorita. Io
è quello con Olivia Colman ed Emma Stone.
Ok,
sì, magari sì, ti faceva ricordare se l'avevi visto o no.
Possibile che io non l'abbia visto questo con un po' di Rachel Weisz, Nicola?
È molto strano.
Ma a me piacciono i film strani, lo sai?
Sì, però è strano in un modo che a me non è piaciuto, per esempio. Però provalo.
Adesso mi sparerò questo.
Sì, questo così arrivi pronta a poter piacere.
Anche perché questo ha vinto. Ah no, ha vinto una. Scusami, non ha vinto. Era candidata Oscar a miglior attrice, ma no, poi non.
Però comunque stessa combo di lui che dirige e lo stesso tizio che scrive.
Mm-hmm.
E quindi insomma, cioè, è un po', non ti voglio dire un seguito, però si vede che c'è un po' lo stesso stampo con Povere Creature. E è un po' il fatto che vive in questa strana bolla dove secondo me può essere un film estremamente misogino e razzista, oppure può essere un film che puoi vedere come femminista. È un po' lì in questo limbo.
Sicuramente non è un compito facile entrare in questa categoria.
Tipo, cioè io penso che tu volessi dire una cosa, è arrivata forse come la volevi dire, non lo so.
Aspetta, Ale, pistola puntata alla testa, ti è piaciuto o non ti è piaciuto?
L'ho visto a posto così.
Ok, cioè non te lo sei portata con te?
No,
rimuginato.
Direi da 1 a 10 gli diamo un 5.
Ah, proprio a metà, proprio un'insufficienza a metà.
Proprio sì, proprio l'ho visto e vero tipo, ok, ora questa cosa l'ho vista, però non, cioè emotivamente proprio zero.
Ok. Allora, perché da una parte a me i film che, lo sai, no, non sono scontati per niente, mi piacciono perché hai voglia a vincere facile come fa appunto Nolan.
Certo, infatti secondo me non è necessariamente scontato e visivamente a livello, cioè se parliamo di costumi, di scenografie, di immagini è spettacolare. Però poi effettivamente mi sembra un po' un esercizio intellettuale, un film che ha tanto da dire o tanto da lasciarti. Però ho anche visto tanta gente assolutamente
Ho capito, però non vuol dire, perché quella gente è quella che si entusiasma per appunto Oppenheimer magari, dice oh mio Dio, un capolavoro!
Sì.
Cioè, e non è invece di capolavoro, scusate, ma secondo me.
Sì, no, e tra l'altro questa è una cosa molto brutta da dire, ma c'è una tizia che io seguo su Instagram che non nominerò, però che io vedo un po' come la mia nemesi e di solito se lei ha un parere io penso la cosa opposta.
Ok.
È una persona che aveva detto di Everything Everywhere All at Once che faceva cagare, che lei non l'aveva capito perché probabilmente non si droga e quello è il motivo per cui non l'aveva capito.
Ok, dopo me lo dici in privato chi è, che la vado a defollow, la vado a guardare di nascosto da subito.
E di questo adesso, cioè sono mesi che porta avanti questa campagna per dire che questo è Barbie fatto bene. Quindi già me l'avevo fatto scendere.
Now dare you, how very dare you, come osi. Greta non si tocca, per piacere. Ma perché? È un capo. Vedi, Barbie è
per forza fare paragoni tra cose. Cioè, è vero che effettivamente, se vuoi, ci sono dei punti in comune a livello che anche qui si parla di una tizia creata in laboratorio che viene controllata, eccetera, eccetera. Però perché deve essere meglio di un altro film che invece ha fatto cose che nessun film in anni riusciva ad ottenere? Cioè,
allora è vero, no, Barbie probabilmente viene sempre adesso citata perché ha messo un punto, no, nella storia del cinema proprio, quindi c'era prima di Barbie e dopo Barbie film, quindi AB e com'è AC, non mi ricordo, avanti Cristo, dopo
sì,
DNDB, no?
Barbie e dopo Barbie.
Esatto, e quindi qualsiasi cosa che c'è stata prima e qualsiasi cosa che c'è stata dopo è facile poi andare a cadere in quell'errore lì di fare il paragone. Vabbè, io stasera mi guardo La Favorita subito perché mi sento
un parere, va, che secondo me abbiamo dei quiz.
Sì,
e
sì.
Poi a livello di altre cose utili da sapere, questa settimana invece è uscito il reboot di Mean Girls. Non so se tu sia fan dell'originale.
Non tanto quanto tanta altra gente della mia generazione o molti miei amici gay, però lo conosco abbastanza bene, ecco, sì, certo.
Esatto. No, io sono abbastanza nella stessa barca, nel senso che l'ho visto, mi è piaciuto, ti capisco le citazioni, come le fai, però ecco, no, magari non iconico come per altre persone, però sono curiosa di vedere questa, insomma, questa nuova versione che in teoria è basata sul musical di Broadway.
Sì, io ho visto e sentito recensioni molto timide, molto...
Sì, non penso che sarà esatto niente di sconvolgente, ma aiuta che io abbia una mega crush per la tipa di regina.
Ah, ok.
Andiamo a vedere se la nostra Rene Rap e andiamo a supportare.
Che ha una canzone in rotazione con un po' di meno che Megan Thee Stallion. Quindi, adesso ho capito una serie di cose che non avevo messo in fila.
Inquadrato.
Esatto. Ce l'ascoltiamo insieme e abbiamo poi due minutini per l'ultimo, se ce l'hai, se no, niente, ci salutiamo, va bene? Not My Fault, Megan Thee Stallion con Renee Rapp, che tu conoscevi prima... Salute.
Scusa, devo pessimo momento.
Vabbè, capita, non è che succede niente, tutta roba naturale. Ma conoscevi prima di Mean Girls?
Sì, nel senso che ho un paio di sue canzoni scaricate e ce l'avevo presente come entità, che ogni tanto mi appare che ecco su Eril, tipo donne bellissime, stra mega galattiche.
Ok, sì, sì.
E quindi sì, ce l'avevo un po' presente così, ma poi in questi giorni mi sono infogliata con i trailer, con tutte le robe che stanno costando su lei, quindi sono tipo... stupenda.
Ok, ok. Quindi diciamo che l'ammiri e la segui per le sue doti recitative.
Sì, for the plot.
ok, chiaro. Senti, in realtà io non ho neanche il tempo di farti, a meno che non lo vuoi proprio urlare e poi scappare.
No, parliamone venerdì prossimo.
Infatti,
dai,
perché
perla.
Brava, perché c'è la partita, deve entrare la Simo a fare il collegamento, quindi siamo in super ritardo. Io non lo so, quest'ultima mezz'ora tipo boh.
Volata, ma perché mi vuoi troppo bene, non
forse
neanche il tempo che passa quando mi parli.
Forse è quello, hai ragione. Grazie Ale, andate ad ascoltare il suo podcast bellissimo che si chiama Netflix and Therapy, per chiacchiere su serie TV sia dal punto di vista più tecnico che psicologico. Noi ci troviamo venerdì prossimo con Ale, un bacino, ciao Ale.
Ciao
cara. Dunque io vado, vi lascio alla partita, torno lunedì, Mania di Protagonismo sempre dalle 18 alle 20, fate un buon weekend e ci troviamo sui social, ciao.